Probabilmente ho troppo da dire e cercherò di dire questo lentamente per la traduzione che sta accadendo, giusto per mantenere gli interpreti con noi. Però grazie per essere qui, è un grande privilegio far questo. Se riuscite a vedere lo schermo dietro, c'è lì un indirizzo email, se volete prendere contatto con me sarei contento di questo. So che per alcuni di voi questo è un soggetto molto attuale, forse la chiesa che stai gestendo, forse fa fatica, quindi sarei contento di entrare in contatto con te. Mi chiamo Jan Steele, come già Philip ha detto, sono pastore, faccio base a Oxford, sono sposato con Zoe. Abbiamo quattro figli più o meno piccoli da 17 a 9 anni. E voglio dire che sono a favore della Chiesa, amo la Chiesa, sono a favore della fondazione di Chiesa. Quindi non è che faccio questo come qualcuno che punta il dito e dire dovresti smettere di fondare le Chiese, anzi piuttosto sono sempre più consapevole del fatto che sì, ci sono tante Chiese che vengono fondate, ma non sempre è semplice. E quindi ad esempio amici in Gran Bretagna, amici in America e in varie parti del mondo che hanno fondato delle Chiese eppure che stanno trovando questo come molto difficile. Quindi l'idea del progetto, un progetto che prende forma da diversi anni, come ha detto Philip, cercare di parlare con fondatori che fanno fatica, quindi cercare di ottenere delle informazioni per comprendere perché le fondazioni a volte hanno così tante difficoltà. E come ha detto Philip, in effetti rappresenta tre stagioni della mia vita. Inizialmente ho lavorato con una ditta nel marketing, facevo progetti e quindi l'idea era far parlare a te di macchine. O cosa pensavi di quella pubblicità della macchina, o se eri un medico, cosa pensavi di quella medicina particolare, e poi cercare di ottenere dei clienti e poi mantenere, migliorare le comunicazioni. Quindi facevo tante domande alle persone e poi cercando di capire un po'. Quindi la prima stagione della mia vita era quella. Seconda, ero impegnato in una fondazione di chiesa a Birmingham, quindi ero un fondatore di chiesa nel 2007, avevo poi lasciato la scuola biblica e ancora prima che la fondazione fosse così popolare, in effetti alcuni di noi con un piccolo gruppo di una squadra di 36 persone non sapevamo esattamente cosa stavamo facendo, però abbiamo fondato, Dio è stato buono e quella chiesa va avanti, ha fondato altre due chiese. Ma eravamo piuttosto ingenui, eravamo piuttosto sprovveduti, un pochettino al di fuori del nostro comfort zone, eppure abbiamo imparato tanto. Quindi personalmente so per esperienza che fondare una chiesa è veramente complicato. Ma adesso sono pastore a Oxford, siamo coinvolti nella fondazione di tre chiese e quindi ancora mi incontro con quei pastori delle chiese figlie. Abbiamo mandato pastori a altre fondazioni e anche sappiamo dove vogliamo fondare la prossima volta. E quindi, come ricercatore, con fondatori di chiesa più pastori di una chiesa che fonda chiese, questo significa che c'è un progetto di ottenere, di avere delle informazioni, delle storie di chiese che hanno fatto fatica o fanno fatica ancora e quindi imparare da loro. E chiedere come possiamo imparare da loro ed essere più, avere maggiore successo, come possiamo evitare di avere catastrofi e soprattutto, in quanto fondatori, come possiamo aiutare quelli che veramente hanno fatto fatica o fanno fatica. E quindi ho dati che provengono da 80 fondazioni di chiesa in 20 nazioni del mondo, forse l'unica zona che non è stata coperta dall'Antartide, c'è una cartina che vedete alle mie spalle che vi darà un po' il senso delle zone in cui abbiamo avuto contatto con le persone, quindi tutte le varie nazioni, Albania, Australia, Francia, Giappone, Italia, Stati Uniti, Brasile. E bisogna anche dire che il progetto è ancora un progetto aperto, quindi se tu volessi partecipare a questo progetto, a questa ricerca, o sai che altri potrebbero essere coinvolti, c'è un sito plantingquestions.com e lì troverai un link per entrare. E quindi anche abbiamo cercato di mantenere questo una ricerca abbastanza ampia. Quindi abbiamo parlato con alcuni, erano coinvolti nelle città grandi, altri in zone rurali, alcuni avevano delle squadre di base, alcuni ad esempio hanno cominciato con 200 persone nella squadra di base, e poi magari altri gruppetti di pionieri, una famiglia, un paio di famiglie. Alcuni hanno cominciato con gli edifici. Tanti santi soldi e altri hanno cominciato proprio nel salotto di casa, in un contesto bivocazionale. Molte denominazioni, quindi sì, è vero che questo è un webinar di X29 e quindi siamo una chiesa X29, però abbiamo contattato varie persone di varie reti, sì, evangeliche, però molti di stampo molto carismatico, altri più conservatori, quindi. Devo dirvi che anche ieri guardavo la portata, l'ampiezza di questa cosa, dalla Kenya, Papua Nuova Guinea, Parigi, Zagreb, o Tulsa, insomma, tante varie direzioni, luoghi diversi. Ma prima di entrare vorrei fare quattro commenti per avviare, giusto per già dare un po' il senso alla nostra conversazione. Prima cosa, credo che sia questo significante, quello che sto per dire. È il fatto che c'è il numero di persone che sta partecipando a questo webinar, significa che vogliamo comprendere perché le fondazioni non funzionano. E in effetti il feedback che ricevo dalle persone che vogliono parlarne, e il fatto che le chiese non sempre vanno bene, questo fatto è un fatto molto importante. Ho fatto ad esempio del lavoro con Crossland, a luglio, e ho usato loro un po' come cavia nel presentare un po' di questo materiale, ma qualcuno ha detto questo oggetto è tabù. Quindi è buono parlarne perché nessuno in effetti ne parla. È tipo un segreto un po' sporco, no? E quindi vogliamo essere un po' consapevoli di alcuni degli ostacoli, essere più preparati, essere più onesti su come in effetti stiamo facendo, rendendoci conto che non siamo gli unici a fare fatica e quindi riuscire a portare un po' di luce nella stanza ci farà del bene. E in mezzo a questa situazione caotica, ma anche alle situazioni in cui stiamo fondando. Quindi, prima di tutto, vi rendete conto che sono un predicatore, primo punto significativo, secondo punto, diciamo. I dati che sono emersi sembrano essere dati ovvi, c'è una certa logica e quindi in effetti devo dire che molti di questi dati non hanno a che fare con solo fondazione di chiesa, ma soprattutto per il ministero, facendo ministero per Gesù sotto il sole in questo mondo e quindi siamo sempre contro il diavolo, il peccato, la carne, il mondo, e avere a che fare con noi stessi, con le spine, ma questi dati sembrano essere abbastanza intelligenti. Quindi uno studio, ad esempio, delle chiese Vineyard in Anaheim, in California, 34 anni fa, una ricerca fatta da questa denominazione, da questa rete di chiese, ed era il titolo L'autopsia, un'autopsia di chiesa, era Autopsy Reports, questo è il titolo del sito, è quello che 34 anni fa hanno trovato nelle loro storie, nelle loro fondazioni che avevano un po' fallito. E c'erano molte similarità che anche abbiamo scoperto oggi, che ci dà un po' di fiducia, nel senso che più o meno ci siamo nello stesso ambito e le cose non sono veramente cambiate così tanto. E ancora questo, dopo questo, bisogna anche dire che i dati sono soggettivi, cioè le interviste sono abbastanza soggettive, abbiamo sentito solo una campana. Forse magari chiedendo ai membri del loro team o della leadership o della denominazione, forse il loro resoconto sul perché le cose non sono andate così bene, forse sentireste qualcosa molto diverso. Alcuni sono stati onesti anche sui punti di debolezza che hanno riscontrato e sanno che è la loro parte della storia che stanno raccontando, ma c'è un elemento di soggettività e quindi è così che questi questionari funzionano. E oltre a questo, bisogna anche dire che un po' dei dati, c'è un dato qualitativo e anche quantitativo, quindi ci sono ad esempio delle interviste approfondite e stiamo facendo un'interpretazione dei loro racconti, delle loro storie e quindi c'è sempre un elemento di soggettività nell'interpretazione che io poi do. E poi in quarto luogo, purtroppo, bisogna anche dire questo. Quindi quello che è emerso da questo studio è una fattispecie come di spaghetti, cioè molto complesso, molto complicato. Le fondazioni non fanno fatica per un solo motivo, ma c'è sempre un intestere di vari motivi che sono in rapporto. Quindi è come una matassa di spaghetti, è una forchettata di spaghetti, però ho cercato di sfilare uno spaghetto per volta e quindi cercare di far emergere delle tematiche, degli elementi e quindi riuscire a dare un po' di ordine, di districare. Quindi buttiamoci dentro il soggetto. Quindi già Philip ha già detto e un po' ha già detto alcune delle cose che volevo dire, però vogliamo prima di tutto guardare ad alcuni aspetti all'interno della Chiesa, e quindi questo è l'obiettivo per oggi, e poi successivo webinar, il 10 novembre, osserveremo elementi all'esterno della Chiesa. Quindi, prima Prima di tutto stiamo guardando gli aspetti interni all'interno della Chiesa, che riguardano il fondatore, oppure la squadra di leadership, o la famiglia di Chiesa, insomma all'interno dell'edificio. Il 10 poi novembre guarderemo al di fuori, elementi esterni, tipo denominazioni, oppure ad esempio le relazioni con la Chiesa mandante, o forse una cultura di fondazione di chiesa, e come questo è un elemento significativo, o forse per alcuni uno dei nostri amici all'estero, forse una posizione da parte dello Stato, dalle comunità locali. Quindi oggi guarderemo 6 punti guardando dentro la chiesa e poi 6 punti all'esterno. E penso che valga la pena dire, guardare dentro è un elemento così grande che ho dovuto suddividere in due parti. E quindi la sfida maggiore sono le tue sfide all'inizio. In genere, all'inizio, cioè proprio il fondatore di chiesa è l'elemento centrale. Noi siamo il problema, io sono il problema, il mio peccato, e le nostre particolarità, le nostre esperienze, la nostra personalità, in tanti modi, ma in particolare per quanto riguarda l'umiltà e per quanto riguarda il carattere. E quindi credo che molto spesso, ad esempio nella valutazione, nella fondazione di chiesa, noi pensiamo ai doni, vogliamo il predicatore o l'evangelista, vogliamo quel teologo che è riuscito a fare 3 o 4 anni di formazione teologica, vogliamo il visionario che si dà da fare, che sarà un leader e farà il lavoro, farà quello che c'è da fare. Eppure l'inverso, l'altra facciata, è che spesse volte può esserci una tendenza verso la superbia o l'arroganza, oppure essere eccessivamente direttivi. Forse sto esagerando un pochettino, ma è come se volessimo lanciare il progetto al costo della gente che è di mezzo al progetto. E quindi ecco alcune risposte dalle interviste. Una persona ha detto: io ho bisogno, io sono un tipo di personaggio sempre arrabbiato, ogni 6 mesi io perdo le staffe. E qualcun altro ha detto: ero determinato eccessivamente, sono sembrato troppo duro se litigavo con il mio collaboratore, volevo alla fine fare le cose a modo mio. E quindi qualcuno ha detto: sì, in effetti è stato un grande problema nella mia fondazione. Qualcuno mi ha chiamato narcisista. E quindi bisogna ricordare che Dio resiste ai superbi e dà grazia agli umili. Quindi c'è una parte più oscura a quel leader dominante che spesse volte cerchiamo nella fondazione di chiesa, ma spesse volte la rabbia peccaminosa, o forse una vita senza peccato, senza preghiera, e forse la dipendenza su di sé, oppure la tendenza a volere fare controllare in maniera maniacale. Non siamo pii perché poi alla fine diciamo: tanto l'importante è completare il lavoro. E qualcuno dice: beh, se bisogna fare una frittata, bisogna anche rompere le uova. Però in effetti noi rompiamo le persone. E guardate, amici, che nella fornace della fondazione di chiesa, del ministero, i nostri difetti verranno evidenziati in maniera molto palese. Quando tu sei al di fuori della tua zona di comfort, davvero rivela chi siamo. E questa maschera cade, e le cose che veramente ci interessano di più possono essere visti. E questo idolo che è nel nostro cuore, noi abbiamo creato degli idoli e poi ci siamo prostrati davanti a esso perché dobbiamo avere successo. Troppa enfasi a volte sul dono e non abbastanza enfasi sull'essere pii. Pensa ad esempio all'esempio degli elenchi di Paolo per quanto riguarda gli anziani. Gran parte di quegli elenchi hanno a che fare non tanto con quello che sappiamo fare, ma su chi siamo, sul carattere, il frutto dello Spirito in Galati 5, che noi dobbiamo crescere verso Cristo camminando con Lui, il gran pastore, camminando con Lui in amore, in pace, in gioia, in gentilezza, in bontà, autocontrollo. Questi sono i pastori che noi siamo chiamati ad essere. E quindi il punto primo è le tue sfide all'inizio, poi il secondo punto le sfide che affronti dopo un po', forse un anno o due dopo. Cioè, se tu sei questo leader dominante, quello che si dà da fare, l'attivista, il grande leader, il grande duce che poi fa il lavoro, sembra quasi inevitabile che c'è un pericolo dopo un po' di tempo che questa superbia poi esce in un'autosufficienza. E questa autosufficienza sembra è una tendenza verso l'essere, ad esempio, isolati spesse volte, oppure essere troppo impegnati nel lavoro e quindi in un certo senso bruciarsi, o forse Perché quella superbia può essere evidente nel modo che vogliamo controllare in maniera maniacale. Vogliamo che le cose vengano fatte in un certo modo. Abbiamo questa immagine come il fondatore di chiesa deve essere, e quindi faremo di tutto per far sì che poi questo avvenga. E quindi spesse volte succede che, siccome i fondatori spesse volte sono così sospinti, sono così determinati, che non sanno condividere, non possono, non vogliono condividere il peso con altri. E quindi anche questo. Suddividiamo in due parti. Prima di tutto abbiamo bisogno di trovare la gente giusta, le persone giuste e anche il passo giusto. Eppure l'autosufficienza significa che non facciamo questo. Quindi, prima di tutto, la gente giusta, le persone giuste. Mi sorprende, ho trovato che tante persone parlano di isolamento, questa mancanza di vera amicizia, vero supporto, vera squadra. E nelle loro parole, un po' cito. Qualcuno ha detto: ho bisogno delle idee, gli aiuti, l'aiuto degli altri, quanto apprezzavo quando ero in una chiesa mega come pastore assistente, dove anche quelle persone erano membri di staff. Ho bisogno di essere parte di un team che sta lavorando in maniera dedicata. Qualcun altro ha detto: ho bisogno di avere un partenariato con altri fondatori di chiesa, non dalla mia chiesa, ma persone che mi aiutano a crescere e anche a formarmi con delle risorse. Qualcun altro ha detto: bisogna fare i compiti prima, se vuoi fondare la chiesa nella tua zona bisogna avere delle strutture di sostegno, perché la fondazione è un lavoro in grande solitudine, molto difficile. Qualcuno ha detto ancora la stessa cosa, che è solitario, c'è questa solitudine nella fondazione. Lo vedremo di nuovo a novembre, ma uno dei problemi per cui avviene spesso l'isolamento è la percezione che i fondatori comunicano che bisogna che le cose vadano bene. Spesse volte noi sentiamo solo delle storie di grande successo. Quindi, se noi facciamo fatica, allora pensiamo che siamo gli unici a far fatica. E quindi portiamo una maschera e facciamo finta che tutto va bene, grazie, tutto a posto. Mentre in effetti non è così. Abbiamo bisogno di persone che sono all'interno della nostra vita, che investono in noi, che condividono il peso e che ci supportano, ma che davvero ci aiutano, che pregano per noi, che ci si curano di noi. Quindi persone, la seconda parte di quell'autosufficienza sembra che spesse volte la gente cammina, viaggia al passo sbagliato, cioè c'è una specie di una dipendenza dal lavoro, c'è un perfezionismo e quasi l'inabilità di dire no, fare troppo. Ad esempio, qualche citazione ancora dai dati, qualcuno ci ha detto: siate chiari nel dire che bisogna sapere dire di no dall'inizio, bisogna proteggere un DNA sano e poi bisogna cedere le cose a altri leader dallo stesso assetto mentale. Non fare tutto, ha detto qualcuno, fai poche cose ma falle bene, specializzati prima di essere diversificato. Qualcun altro ha detto: bevi molta acqua, 8 ore di sonno al giorno, fare esercizio fisico, leggi, prega. Qualcun altro ha detto: sì, sano spiritualmente, a livello relazionale, specialmente con tua moglie e anche in maniera morale. Cioè, perché la pressione sarà così pressante che il tuo mondo si spezzerà. E quindi è importante che tu hai dei confini ben definiti, che tu abbia rendicontazione. Quindi, non fraintendetemi, dall'esperienza fondare, forse lo sapete già, impiega molta, molta energia. Bisogna lavorare. Qualcuno ha detto che bisogna imparare a marciare. In quanto ministri del Vangelo dobbiamo imparare a marciare. Spesse volte nel ministero partiamo all'impazzata, troppo velocemente, facciamo uno sprint e poi ci bruciamo e poi crolliamo. Ma questa non è una corsa di 200 metri, questa è una ipertriathlon, cioè bisogna imparare a marciare e bisogna sapere quello che è l'80% delle tue energie e poi bisogna marciare a quel passo e così non bruciamo. Assicurati di riposare e che dormi, e assicurati di sapere come divertirti. Spesse volte nella fondazione dobbiamo imparare a marciare e quindi prendere delle stagioni abbastanza tranquille, se da settimane stanno andando avanti. E a volte sembra che le persone partono all'impazzata, trovano le persone, trovano il contesto, trovano i soldi, sono pronti per lanciare, cominciano proprio velocemente, non rallentano mai. E ancora in questo caso ne parleremo la prossima volta. Però questa cultura di fondazione può essere un impedimento. Quindi meno autosufficienza, invece un passo migliore, gente attorno a noi. In terzo luogo, questioni che riguardano la disunità. È interessante che, parlando con persone che fanno fatica nella fondazione, quasi metà hanno parlato di problemi di disunità. Perché Satana ama dividere la Chiesa credo per questa ragione in Efesini, che è poi un libro che riguarda la vita dell'unità dello spirito, alla fine, in capitolo 6, Paolo parla della realtà del combattimento spirituale. E Paolo desidera che loro stiano fermi. È come se lui desidera che loro sappiano quello che sta accadendo dietro la disunità. E cioè che in effetti Satana ama dividere la Chiesa. Quello che Gesù ha unito, lui vuole spezzare. Ora, quando noi abbiamo fondato a Birmingham nel 2007, è abbastanza giusto dire che abbiamo anche noi aver avuto una percentuale abbastanza alta di credenti abbastanza impazziti da altre chiese che venivano a vedere chi eravamo. E a volte il fondatore, un po' ingenuo, prende tutti, perché noi stiamo guardando i numeri, stiamo facendo le foto la domenica, così che la sala sembra abbastanza piena, stiamo scrivendo le lettere di preghiera, quante persone sono venute, e quindi poi abbiamo appena spiegato ai sostenitori perché devono continuare a sostenerci. Quindi spesse volte quelle persone portano un sacco di complicazioni. A volte a Birmingham noi abbiamo addirittura trovato che c'erano persone che volevano una piattaforma per la loro direzione teologica, che ci usavano per diverse cose, ad esempio sulle scatologie, volevano una piattaforma. Oppure qualcuno che viene volendo essere un grande pesce in un piccolo stagno. Oppure, e spesse volte, forse lo saprete già, ci sono quei credenti locali che sono rimasti male nella chiesa precedente, con malumore, hanno un bagaglio immenso e vedono che tu sei tu li puoi accogliere perché loro sono la risposta che andavi cercando. Quindi altre volte noi andiamo a fondare una chiesa con un gruppo molto diversificato, volendo raggiungere una zona molto diversificata, ma grande diversità. Così come nella comunità è molto facile su carta dire siamo diversi, ma quando c'è gente di mezzo, questo rovina un po' tutti i nostri piani. Quindi c'è un sacco di elementi che hanno a che fare con l'unità. Alcune sono sfide teologiche, a volte noi è come rimandiamo delle discussioni teologiche un po' più in là e diciamo noi non abbiamo niente a che fare con quelle cose all'inizio, poi successivamente sorgono. Ci sono ad esempio anche differenze su filosofia del ministero, oppure anche elementi culturali. Se tu metti due chiese diverse tra di loro per fondare e pensi che fate le cose insieme, però in effetti non è così, la cultura della chiesa è molto importante, oppure anche questioni relazionali, quindi elementi teologico-culturali, però spesse volte sfociano poi in problemi relazionali. E anche qua, citazione, qualcuno ha parlato di disunità teologica dicendo la nostra chiesa mandante era una chiesa pentecostale, noi avevamo sempre conflitti sulla salvezza, visto che ero un riformato, forse questo era un sudamericano, e quindi la chiesa madre ha mandato un gruppo che era più riformato. Eppure c'erano alcuni fra di loro che erano di origine pentecostale, quindi le cose sono diventate pasticciate. Altri hanno detto c'erano degli elementi teologici un po' minori, c'erano dei carismatici, dei conservatori e altri riformati, e c'erano delle critiche quando alcuni pensavano che noi stavamo sovraenfatizzando alcune cose e l'altro campo ci criticava. Già in una fondazione c'erano l'altro campo, l'altra parte, l'altro gruppo. E quindi se la disunità in una chiesa in effetti ti blocca, poi ancora di più la disunità fra i leader è veramente un grande problema. Quando tu dai persone al tavolo con leader che non sono sulla stessa pagina su cui sei tu, diventa molto stancante ed è impasticciato. Ho parlato con un pastore in America che era ancora molto ferito, abbiamo parlato un po' su Skype circa un'oretta, e lui mi ha raccontato, avevano assunto due membri di staff. Erano due membri di staff dall'interno di una chiesa e sembrava qualcosa di deliberato e di tattico, perché loro poi hanno portato a loro volta, all'interno a loro due, questi due membri di staff, hanno portato attorno amici e famiglie, alla fine hanno rimosso il pastore che li aveva assunti. E lui era veramente rattristato, era ancora molto ferito. Una chiesa giovane dove ci sono delle fazioni, dove ci sono delle voci contrastanti. La chiesa fragile, piccola e fragile, questo può essere veramente una situazione pericolosa. Quindi problemi di disunità. Il quarto elemento è più che fare con i doni, che probabilmente ha a che fare col secondo elemento che abbiamo già trattato. Cioè, se il fondatore un po' si esaurisce, forse perché sta facendo troppo, sta facendo ogni cosa. E io penso che per fare fondazione di chiesa ci vuole un generalista, qualcuno che sia capace in maniera molto umile di fare tante cose, parlare di Cristo e avere vari doni in diversi ambiti, forse predicare, ma anche bravo nell'amministrazione, forse nel trovare i fondi o avere a che fare con il social media oppure le cose tecniche. Insomma, all'inizio bisogna mettere tutte le risorse che uno ha e c'è un elenco di cose da fare che veramente ti esce dalle orecchie. E cosa fare quando c'è un fondatore che è bravo particolarmente a qualcosa, tipo un grande predicatore, un grande leader, ma è molto debole con altre cose? In quale modo, ad esempio, quei deficit dal punto di vista di doni potrebbero causare una chiesa che fa fatica? Ad esempio, cattivi amministratori o non bravi con le persone? Qualcuno ha detto. C'era una persona brava nella predicazione, il leader, ma era molto debole nell'ambito pastorale, nella funzione pastorale. Qualcuno ha detto: io non ho molto di doni come evangelista, e quindi costruire questo gruppo di base come pioniere è una grande sfida. Qualcun altro ha detto: non so se i miei doni sono abbastanza ampi per poter fondare, ho dovuto crescere nella leadership, anche nella gestione delle persone. Qualcun altro ha detto: non sono uno bravo nel primo contatto. Io trovo molto difficile prendere questo primo contatto nelle relazioni. E penso nel nostro gruppo di fondazione, dice, siamo tutti così. E quindi, ecco, voglio mettere lì qualche idea. Forse. Non dovremmo cercare soltanto il fondatore perfetto, quanto equipaggiare, preparare team, squadre che fondano. Quindi valutare i doni di questi gruppi di base, che loro abbiano una visione. Settimana scorsa parlavo con qualcuno che mi parlava di un'organizzazione che si chiama M4, che in Europa forse conosci, forse già ne fai parte. Io ho cercato su Google, però loro sembrano enfatizzare questa dinamica del gruppo di base, che è forse molto più di altri. Quindi qualcosa a cui pensare, trovare persone che sono disposte a servire ancora prima del lancio della fondazione, questa dinamica all'interno del gruppo di base, suscitare persone che fanno parte di questo gruppo. Non so se abbiamo fatto noi un gran bel lavoro su questo, sia la chiesa che abbiamo fondato a Birmingham e anche nelle chiese a Oxford. Forse noi abbiamo trovato posto troppo enfasi sulle persone quanto sulla mentalità di squadra. E quindi io personalmente voglio riflettere di più su questo, come aiutare fondatori e gruppi di base e essere ancora interagire con queste domande, unità e diversità. Il quinto punto, matrimonio e famiglia. Il matrimonio non è semplice, il ministero non è semplice. Ministero e matrimonio può essere molto difficile, poco semplice. Dalle risposte sembra che le mogli possono portare un grosso carico e spesse volte questo viene dato per scontato. Per altri sembra che loro siano in competizione o stanno perdendo la battaglia contro questa proverbiale donna nuova all'interno della vita del marito, cioè la Chiesa. E mi chiedo se questo fondazione di Chiesa, ministero e matrimonio possono essere veramente complicato. 87% di quelli che abbiamo intervistato erano sposati, però circa un quinto erano in grande difficoltà, il carico, e dalla mia esperienza pone un grosso peso sulle famiglie. Sarei sorpreso se tu, essendo qua e sei fondato, non trovi questa pressione. Noi siamo al di fuori della zona comfort, ci sono delle nuove ansietà, ci sono nuove pressioni, a volte siamo in un nuovo posto, abbiamo spesse volte lasciato i nostri amici, forse un nuovo lavoro, e c'è questa nuova descrizione del lavoro, che si sta evolvendo, sta cambiando, sta modificando, e ci sono preoccupazioni finanziarie, e ti domandi se riuscirai a trovare altri fondi una volta che questi fondi finiscono. E al di fuori dalla famiglia, forse la Chiesa non se ne rende conto, ma dietro le porte di casa tua forse le cose sono molto complicate. E questa è una realtà molto triste. Molte persone con cui ho parlato, nelle loro parole, cito, qualcuno ha detto: se hai delle piccole crepe nel tuo matrimonio, diventeranno delle crepe grandissime e creano separazioni nella vostra relazione. Bisogna darsi da fare sul matrimonio prima di fondare, mentre fondi. E non fermarti, non perdere la tua moglie e la tua famiglia, per la Chiesa, la fondazione. Qualcuno ha detto: la fondazione è stata molto difficile per il nostro matrimonio. Mia moglie ed io siamo veramente stanchi di questo peso, delle cose che sono emerse anche all'interno della nostra famiglia, che non erano emerse prima. Questa è una persona che era nel ministero da tanti anni, da circa una ventina d'anni, eppure la fondazione ha causato più problemi rispetto a tutte le altre attività. E qualcun altro ha detto ancora, dice, fondare la Chiesa pone una pressione sul matrimonio e noi parliamo di questa pressione. Che in altri ambiti la gente se ne va, quindi in questo caso noi abbiamo dato tutti i nostri soldi, abbiamo preso un locale, abbiamo dovuto investire e quindi l'alloggio, l'ufficio e quindi poi quando sembrava che la chiesa dovesse fallire, questa fu una pressione perché il nostro sostegno, il nostro stipendio non c'era, quindi questo portò amarezza e anche una specie di cerchio vizioso. Perché ci portò a mostrare con fatica l'ospitalità che dovremmo dovuto mostrare. E poi non è neanche solo una moglie, ma anche figli che soffrono. Qualcuno ha detto: la fondazione di chiesa è difficile per la famiglia perché tolgo il tempo e sono impegnato nella fondazione. Qualcun altro ha detto: i miei figli non possono frequentare una buona scuola, quindi abbiamo dovuto inserire una scuola piuttosto scadente, abbiamo dovuto fare lavoro in più per poi riuscissimo a trovare una quota in più per pagare per la scuola. Cioè il loro impegno, la fondazione è una zona difficile e quindi tante pressioni che si mischiano tra di loro possono essere insopportabili. Quindi la gente poi evade, addirittura scappa, molla. Qualcuno ha detto: ama Gesù, ama la moglie, ama i tuoi figli più di quanto tu ami l'idea o il processo della fondazione. Ed infine, sesto punto, prima di prendere un po' di tempo per riflettere con delle domande, una questione di priorità. In altre parole, qua, cos'è che riempie il tuo diario? Cioè, scegliere di riempire la tua agenda, il tuo diario con cose che sono importanti, le cose di priorità, le cose che hanno davvero un senso. Una delle realtà complicate è che per tanti fondatori c'è una tensione tra il desiderio o il bisogno che la fondazione cresca rapidamente. Forse devi giustificare la fondazione, i soldi, il sostegno, o forse davanti alla gente, o forse davanti a te stesso. Devi provarti, devi giustificarti. E se prendi invece in bilancio, in equilibrio, il fatto che spesse volte i tempi del Signore sono diversi, i semi impiegano tempo per crescere. Lui non ha fretta di fare le cose così come lo siamo noi. Il frutto non è spesso immediatamente visibile, 1.000 anni come un giorno come 1.000 anni. E poi se tu, anche in questo, tu prendi questo atteggiamento della natura molto veloce della società contemporanea, e spesse volte i fondatori sono giovani e senza grande esperienza, il 40% dei fondatori hanno sotto i 36 anni, quando tu trovi questa curva d'apprendimento molto veloce per la pazienza, quando ingenuamente la persona si aspetta risultati veloci o ne ha bisogno di risultati veloci per mantenere in movimento la cosa, e poi imparano a duro costo che non esattamente funziona così. E quindi ancora citando loro, è veramente, veramente lento. Le persone insieme a me, come me, cambiano poco e lentamente e non posso fare niente ad accelerare il processo se non incoraggiarli e pregare. Qualcun altro ha detto: il ministero nella Chiesa è molto lento, bisogna assaggiare, bisogna sentire bene la crescita che c'è nella vita delle persone. Qualcun altro ha detto che è un lavoro senza molta gratitudine, bisogna avere questo gioco lungo. E questa è un po' la controparte, l'altra facciata del punto 4. Cioè, se i fondatori sono generalisti, umili, e quindi non vogliono fare le cose giusto per essere indaffarati, impiegati, impegnati, con tante cose da fare, ma semplicemente, noi potremmo rischiare di guardare nel luogo sbagliato per una crescita. Forse non l'ammetteremo volentieri, ma forse ci fidiamo troppo del nostro sito, o della nostra campagna pubblicitaria o della nostra immagine grafica per far crescere la Chiesa, piuttosto che i mezzi che sicuramente Dio ha detto che farà crescere la Chiesa. È interessante che molti di questi fondatori avevano sì all'inizio delle difficoltà, ma più strada facevano, sì, sempre difficile, però c'è stata una chiara consapevolezza della semplicità del ministero, cioè dare priorità alla Bibbia e dare priorità alla preghiera. E anche citando loro, qualcuno ha detto: tu non sei il salvatore di qualcuno come fondatore. Prima di tutto non sei fondatore, ma sei figlio di Dio. Non importa quello che succede nella tua fondazione, non sei il salvatore, tu stai puntando verso il salvatore. E poi continua: bisogna fare l'opera del Signore a modo suo. E poi dice: guarda l'articolo di Francis Schaeffer, articolo stesso nome, fai il lavoro del Signore nel nome del Signore, questo ci sarà un grande aiuto. E quindi qualcun altro ha detto: è difficile, le cose accadono lentamente, c'è poco feedback, e dipende molto dalla preghiera, la parola è potente, bisogna avere persone che puoi formare, e quindi dipende dalla preghiera e la parola è potente. E poi l'ultima citazione, beh, penultima anzi, non mi interessa tanto il prodotto adesso, ad esempio il palco, le luci, non mi interessa più di tanto, ancora meno di prima. E già noi avevamo un incontro semplice, immagino che il background fosse, il retroscena fosse un mega chiesa, però si è resi conto che non importa più di tanto, importa la semplicità. Qualcun altro ha detto: lascia che sia la parola a fare il lavoro. Questa è la frase che molti usano, ma è vero. Noi vogliamo far costruire la chiesa di Dio, non solo nella predicazione, ma in ogni modo. Lui edifica la sua chiesa in questo modo. Quindi l'importanza di avere tutto fondato, radicato nella parola di Dio. In quanto fondatori possiamo coinvolgerci nei siti, che tipo di caffè daremo alla gente. Tutte cose che sì, forse avranno la loro importanza, saranno buone, ma non sono le cose più importanti. E quindi penso che a questo punto è buono mettere pausa nel dialogo, cioè bisogna fidarsi di Dio che lui farà costruire il lavoro nel modo in cui lui ha detto. Quindi sei tematiche, guardando dentro, questioni che riguardano te all'inizio, essere portati più ai doni piuttosto che all'essere pia, alla pietà, problemi, mancanza di umiltà, problemi di carattere, forse non essendo neanche basati su una relazione con Dio. Poi forse strada facendo, secondo luogo, questo frutto dell'autosufficienza, cioè considera persone con cui condividere il privilegio del ministero, su cui investire, e quindi considera anche il passo, i ritmi di ministero, riconosci questa tendenza che hai l'autosufficienza. In terzo luogo c'era la disunità, un corpo diviso è precario e fa molto danno, e spesse volte è molto comune tra l'altro. E quindi bisogna avere a che fare con i problemi teologici presto nella fondazione. Se ci sono problemi di disunità, non nasconderti da quelle, ma persegui la gente e parla con loro in amore. Quarto luogo, i doni, cioè considera questo dono del team, non tanto il singolo pastore, perché sì, ci saranno delle debolezze, però bisogna avere un po' una visione ampia, diversità, ma anche unità. Quinto luogo, matrimonio e famiglia, il prezzo che c'è da pagare per la moglie e anche per i figli, per la famiglia intera. E poi queste questioni di priorità. Fidarsi di quello che Dio ha detto, che lui utilizzerà per far crescere la sua chiesa, non le nostre idee, non l'ultima questione, qualcosa che è sicuramente un metodo che secondo noi funziona, ma fidarci di lui. Quindi voglio pregare e poi prenderemo un tempo per delle domande. Se sarà utile, quindi concludiamo in preghiera. Padre in cielo, noi preghiamo in questo momento per qualsiasi persona che si è ritrovata qui stamattina, che fa parte di una fondazione che è claudicante, forse che fanno fatica in particolare, e ti chiediamo che tu possa avvicinarti a loro, confortandoli. Signore, ti prego per noi in tutte queste questioni. In effetti, non è che ha a che vedere con fondazioni di chiesa, piuttosto il ministero sotto il figlio. E quindi davvero preghiamo che noi possiamo avere cuori teneri, sentire quello che tu vuoi dirci. E che per il tuo spirito tu sarai all'opera per aiutarci a ubbidire. Noi vogliamo tanto che le fondazioni di chiesa ci siano, che siano fondate altre chiese, che crescano, perché vogliamo vedere altre persone che conoscono e amano Gesù. E nel suo nome preghiamo per la sua gloria. Amen.